File 24, pagina 151, 2. Durante il periodo trascorso in carcere a Torino, il gruppo non resta del tutto isolato, potendo ricevere pacchi da casa e riuscendo, grazie a uno degli arrestati, Alfio Vineis, assegnato alla distribuzione dell'acqua nelle celle, a scambiare qualche informazione, ma il 18 febbraio 6 di loro sono assegnati a un trasporto diretto in Germania. Alle 4 del mattino una sveglia enorme, sa, la paura, perché dice sa a quell'ora li mandavano alla fucilazione, perché c'erano state in precedenza delle sveglie così, e noi eravamo tutti lì, sa, con il cuore sospeso. Toccherà a noi? Sa, se succedeva un attentato è logico che poi c'era la rappresaglia. Poi tutto d'un colpo mi sono trovato in quel ramo tedesco, un ramo speciale, non so come si chiamava. Poi c'era quel famoso piccolo 17 o 18 anni che faceva da interprete coi tedeschi, che ci ha illuminato sulle intenzioni dei tedeschi di portarci in Germania. Oh, dice, andate a lavorare, state bene, sa, le solite chiacchiere per renderci calmi e tranquilli. Per altri due del gruppo la partenza è solo ritardata. Maggiorino Vivaldi, probabilmente in attesa di uno scambio, era infatti stato arrestato al posto del fratello, è inviato al campo di Mauthausen il 16 marzo, eguale sorte tocca a Giacomo Guabello, anche se strano ai fatti che avevano determinato l'arresto degli altri. Durante il trasporto di febbraio, il gruppo progetta una fuga di cui si fa animatore principale Ettore Carlino, uno degli arrestati di Biella. Carlino Ettore è quello che aveva la seghetta nel libro. Sua moglie gli aveva fatto rilegare il libro con dentro un seghetto, alle nuove. Poi, dopo l'ha aperto là, quando eravamo sul vagone, per tagliare, per fare la botola. Il tentativo di fuga durante il trasporto ai campi di concentramento è un episodio costante nei racconti degli ex deportati, tentativo che il più delle volte rimane allo stadio di progetto, sia per le difficoltà oggettive determinate dalla situazione in cui si trovano i deportati, sia per le contrastanti interpretazioni e spiegazioni che vengono date sulla destinazione e di conseguenza sulle strategie di comportamento da tenere. Sembra quasi che gli arrestati portino con sé anche durante il trasporto ai campi tutte le indecisioni e le contraddizioni che hanno caratterizzato la nascita del movimento di liberazione e che hanno favorito, per esempio, gli arresti di dicembre nel biellese. A questi elementi di divisione politica si incrociano poi fattori ben più concreti, quali i legami amicali e il rispetto per il parere dei più anziani. 3. Dopo l'arrivo al campo di Mauthausen e trascorso il periodo di quarantena, i deportati sono assegnati a diverse squadre di lavoro. Da quel momento di alcuni nella memoria dei sopravvissuti si perdono le tracce. È il caso di Primo Milano, che dopo aver lavorato per alcuni mesi a Vienna è trasportato alla Reviere, infermeria del campo centrale, dove muore il 28 settembre del 1944. Poche le notizie riguardanti Antonio Orla, probabilmente trasferito al sottocampo di Ebensee, dove muore il 1 dicembre del 1944. Hilder Martinetto rimane per qualche mese unito ad altri due netresi, Adriano Perretto e Alfio Vineis, tutti e tre destinati ai lavori alla cava. Quando Perretto e Vineis vengono trasferiti, il primo a un'officina, il secondo al blocco 15, come Stubendist ha detto alla polizia della comunità, rimane isolato. C'era ancora Martinetto da solo, Martinetto da solo che era rimasto in cava, e allora io gli ho detto, guarda, dille così che hai fatto il ciclista, vieni là e nu parluma con il make-up in una maniera o nell'altra io ti aiuto, dighe che te fina fac un poco al fresor, vieni là e ti insegno io a lavorare. Ah, non ha voluto dire niente a nessuno e va là, fate. Trasferito successivamente dalla cava di Mauthausen al sottocampo di Gusen, Martinetto muore il 6 aprile del 1945. Antonio Bellina vive l'esperienza del campo separato dagli altri del paese, di origine friulana, emigrato in Francia all'età di 3 anni, rimpatriato dalla Francia a Netro nel maggio del 43, al momento dell'arresto, non è ancora perfettamente integrato nel gruppo, conoscendo poco l'italiano e ancor meno il piemontese. Dopo la quarantena e un periodo trascorso alla Rivière, Bellina è assegnato a un comando addetto alla costruzione di baracche all'esterno di Mauthausen. Durante il mese di febbraio lavora per un breve periodo ai bagni e alla disinfezione al campo centrale, da dove è trasferito alla fine di febbraio al sottocampo di Saint-Aiguille, dove rimane fino al 1 aprile del 45, quando con l'evacuazione del sottocampo fa ritorno a Mauthausen. Del gruppo dei deportati di Netro solo Adriano Peretto e Alfio Vineis trascorrono quasi tutto il periodo in campo, rimanendo uniti e costituendo un nucleo amicale e solidale di cui, essendo entrambi sopravvissuti, è possibile ricostruire la storia. Peretto, di mestiere fresatore meccanico, è trasferito nel mese di marzo dalla cava una officina e utensileria situata sempre nell'area della cava, dove rimane grazie alle sue capacità professionali. Per tutto il periodo trascorso in campo, riuscendo proprio per questo a sopravvivere, mi è andata bene a Mauthausen, perché grazie alla mia professione mi sono salvato la vita. Con la destinazione all'officina, Peretto è trasferito al blocco 15, dove la vita, rispetto ad altri blocchi, è leggermente più tranquilla. Eravamo i signori del campo, noi. Al blocco 15, nel mese di maggio, è trasferito anche Alfio Vineis, che aiuta come Stubendist uno spagnolo addetto al servizio dei Capoe delle SS, collocato quindi in una posizione ideale per procurarsi cibo, sigarette e per essere informato sulla situazione del campo. Una posizione privilegiata, certo, ma esposta ad alcuni pericoli. Infatti Vineis, nel mese di marzo del 45, essendosi ribellato a un capo che voleva avere con lui rapporti omosessuali, è inviato al sottocampo di Ebensee, dove rimane fino alla liberazione. Durante il periodo trascorso insieme al blocco 15, Peretto e Vineis stringono amicizia con un altro deportato biellese, Gioacchino Nicola, torinese di origine ma residente a Sordevolo, paese confinante con Netro. L'incontro con Nicola è narrato dalla moglie di Alfio Vineis. Nicola era vecchio come il padre di mio marito, aveva la stessa età, quindi aveva 60 anni. Ha cominciato a dirle: italiano? E allora mio marito le dice: sì, di dove? Piemonte. Oh, anche mi sun un piemontese. Parlava torinese, perché lui era di Torino, era la moglie che era di Sordevolo, e allora le dice: da che parte dal Piemonte? Bieleis, istago anche mi in tal Bieleis, ante Netro, mi sun ad Surdeivu. Ma non si conoscevano, no? O dopo? Figuriamoci dopo. E allora mio marito le ha chiesto: hai fame? Oh sì, tonta. È riuscito a prendere qualcosa che stavano facendo per le SS e poi gliel'ha messo in un pacchetto. Di 40 anni più anziano di Peretto Vineis, antifascista di vecchia data, Gioacchino Nicola diventa per i due netresi un punto di riferimento fondamentale, sarto di professione e poi destinato alla sartoria delle SS, e quindi anch'egli collocato in una posizione privilegiata rispetto alla maggior parte dei deportati. È un'amicizia importante per lo stesso Nicola, il quale è arrestato e deportato con il figlio Danilo. Al trasferimento di quest'ultimo al campo di Gusen, resta da solo, instaurando un rapporto quasi paterno con i due giovani deportati. Noi lo chiamavamo nonno Nicola. Non potevamo chiamarlo papà, per noi era nonno Nicola, però era un padre. Te l'ho detto quando abbiamo fatto il Natale del 44, che ha portato una bottiglia di aceto. Abbiamo preso un secchio d'acqua, abbiamo cantato Bandiera Rossa con lui in sordina e Fight, abbiamo passato il Natale. Con il trasporto di Gioacchino Nicola arriva a Mauthausen anche un altro degli arrestati di Netro, Maggiorino Vivaldi, subito trasferito al sottocampo di Gusen, e da qui terminati i lavori di costruzione di Gusen 2 a Flossenbürg. Nella fase di evacuazione dei campi, Vivaldi ritorna a Mauthausen, dove però muore la mattina del 5 maggio, seguendo un destino comune a molti deportati durante le fasi della liberazione. Della sua morte è testimone Adriano Peretto. Sapevo che c'erano in distribuzione i pacchi della Croce Rossa quel periodo lì, e quando hanno sostituito le SS che sono andate via con gli altri, e ho detto a Vivaldi: guarda che se ti danno il pacco fa attenzione di non mangiare niente, perché è tutta roba piccante, è tutta roba sostanziosa, noi non possiamo, guarda che c'è l'ordine così, stiamo ad aspettare gli ordini, aspetta, quando la prendi io vengo qua e la dai a me. L'han dato la sera, io non sono più andato là, le mangia tutte, e l'indomani mattina. Dopo la liberazione dei campi, i deportati netresi sopravvissuti rientrano in paese in date diverse. Il primo ad arrivare è Peretto, il 9 giugno. Antonio Bellina, partito da Mauthausen con Peretto, è costretto a fermarsi all'ospedale di Lindau, sul lago di Costanza, ed è rimpatriato dalla Croce Rossa francese via Marsiglia-Livorno. Nel mese di agosto ritorna da Ebensee anche Alfio Vineis, dopo aver trascorso un periodo di convalescenza all'ospedale di Monaco. Al rientro Giacomo Guabello, originario di Mongrando, si stabilisce subito al paese delle mogli, Occhieppo Inferiore, si era sposato il 25 aprile del 43. 4. Prima di seguire i destini degli ex deportati al ritorno dai campi, è utile, facendo un passo indietro, osservare la situazione creatasi in paese dopo l'arresto e durante il periodo di occupazione tedesca, dopo i fatti dell'8 dicembre. Eravamo rimasti un po' tutti sotto l'incubo del loro arresto. Il timore del tedesco qui era forse più diffuso che in paesi dove esisteva un presidio, perché dove esisteva un presidio fisso, in definitiva, finissi per abituarti un tantino. Qui, non esistendo un presidio, il timore, infatti il terrore era arrivo i tedeschi, perché venivano su, si fermavano qui 2 o 3 o 5 o 20 giorni, adesso dipende, poi andavano via, perché finita la loro mansione, diciamo, se ne tornavano via, ed era sempre l'incubo l'arrivo dei tedeschi, perché non sapevi mai cosa volevano, che intenzioni avevano. Nel giugno del 44 il paese rivive una situazione simile a quella del dicembre precedente, anche se con esiti diversi. Durante un rastrellamento seguito a un periodo di forti attacchi da parte nazifascista alle formazioni partigiane della zona, sono arrestate a Netro più di 50 persone. Racconta Paolo Stevan, anch'egli arrestato in quell'occasione. La gente del posto, già scioccata da loro il mese di dicembre, vedendo tutta sta gente arrestata e partire, hanno pensato a un secondo tempo dei loro arresti. E invece è stato diverso, cioè ci hanno portati a Biella. È stato un rastrellamento a carattere generale in tutto il biellese, Lo stadio era pieno e ci hanno tenuto lì 2 giorni, cioè un giorno, una notte e un giorno. E poi una volta controllati e ricontrollati, ci hanno mandati fuori e siamo rientrati. La paura determinata dagli arresti del dicembre 43 non impedisce comunque al paese di partecipare in modo attivo alla guerra di liberazione, sia con il contributo della popolazione civile, sia con l'adesione di molti giovani alle formazioni partigiane biellesi ed eporediesi. Un esempio limite della paura del segno lasciato dagli arresti di dicembre è dato però dall'esperienza di Romeo Bonino. Il giorno dell'arresto, Bonino, che aveva partecipato alle prime azioni del gruppo Netrese, era a casa della fidanzata in una frazione del paese. Il papà della mia fidanzata e lo zio erano a Netro, pressappoco verso le 5. Io ero là che si chiacchierava. Arrivano tutti e due. Per carità, Romeo, vatti a nascondere, perché ci sono i tedeschi e i repubblicani a Netro che ti cercano. In paese, intanto, i tedeschi arrestano il padre di Bonino e il cognato Virginio Verna. Alle 10 di sera o quasi, questo mio cognato sapeva che io durante il pomeriggio ero dalla mia fidanzata, allora è partito per venirmi a cercare ed è venuto giù. Cosa facciamo? Guarda che ti vogliono, ti cercano. Mi hanno lasciato libero, ma con il compito di venire a prenderti e di portarti. Quando i due, dopo traversie diverse, arrivano in paese, i tedeschi se ne sono andati. Da quel momento in avanti la vita di Bonino è segnata dalla paura dell'arresto, dal timore che qualcuno segnali la sua presenza, dall'attesa di notizie sulla vita del padre, portato dai tedeschi alle Nuove di Torino con gli altri. Con un altro scampato all'arresto, Serafino Garizio, si nasconde nella chiesa di una frazione del paese, poi nell'asilo, poi nella camera mortuaria del cimitero, da un nascondiglio all'altro, sempre nel timore che il precedente non sia abbastanza sicuro. Nel mese di aprile il padre è rilasciato e Romeo Bonino si costruisce un nascondiglio in casa, dove rimane fino alla fine della guerra. C'era un brutto magazzino, ma brutto non è, e c'era un cunicolo, come un loculo del cimitero, la dimensione era quella. Questo cunicolo dava in questo brutto locale con un buco che dava aria a una cantina ancora sotto. Mi infilavo dentro con la mia candelina, tanto per vedere un po', e mio padre mi murava. Dal buco della cantina mi faceva passare su da mangiare, da sotto, e da lì mandavo giù quello che c'era in più, e perciò tutto quello che io facevo lì dentro passava da lì, e stavo dentro anche un 4 o 5 giorni. Questa di Romeo Bonino è una scelta estrema, certo, ma significativa del clima di paura che rappresaglie e rastrellamento creava fra la popolazione. Significativa nel quadro di questo lavoro anche per il legame di amicizia e di solidarietà creatosi, come vedremo alla fine della guerra, fra Bonino e gli ex deportati. Pagina 157.